Wyndham Hotels and Resorts makes travel possible for all. Whether it's the long haulers looking for a great cup of coffee, a roomier rest for the on a whim road trippers, or a place to make summer memories with the whole family. No matter who you are, where you're going, or why, with 24 trusted brands to choose from like La Quinta, Days Inn, and Super 8, your Wyndham is waiting. Get the lowest price at WyndhamHotels.com. Restrictions apply. Visit website for more details.
Da un euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro, perché un euro batte forte sempre.
Fino al 19 maggio. Termini e condizioni su euro.it.
Hello!
Hello e benvenuti a Non è proprio il caso.
Il podcast di True Crime che non era proprio il caso di fare.
Io sono Piera.
E io sono Rose.
Sigla. Dobbiamo imparare sempre a come fare questa cosa. Dopo la sigla.
No, siamo impreparate, ci guardiamo negli occhi, sì. Non sappiamo cosa fare. Welcome back, my friends. Allora, io vi devo dire già, cioè metto già le mani avanti.
Eccoci.
Purtroppo a me, se vedo il cielo coperto, se vedo che il sole non c'è.
Un caso ha preso a male, ci porti oggi. Okay.
Se vedo un goccio di pioggia, io ragazzi, la mia depressione la voglio espandere, divulgare.
È giusto.
Per cui...
Sei come un tumore.
Esatto. Per cui il mio caso di oggi è veramente una presa a male per eccellenza.
Ottimo. Vabbè, io ero così felice e invece adesso vuoi rovinarmi questa giornata?
Così andrà, tesoro. Devi essere sempre con me, nel mio stesso mood. Io sono the general manager delle vibe in questa vita. Quindi oggi vi porto giù con me.
Okay. Ok, grazie. Prego. Non vediamo l'ora.
Con una popolazione di 30.000 abitanti e vaste aree forestali in tutte le direzioni, la contea di Mays è un luogo perfetto per avere un campo scout. Questo campo scout è gestito dalle ragazze scout, dalle girl scout, dal 1928.
Posso dire, hai detto campo scout, mi hai già intristita.
Lo so.
Ci sei già riuscita.
No, ma io sono l'unica.
Il concetto degli scout mi intristisce già.
Io quando ero piccola volevo troppo farlo. Io, Santa Anastasia, alla festa della Madonna dell'Arco, vedevo tutta questa parata di boy scout e girl scout dalla terrazza di casa mia, cioè la casa di mio nonno anzi, e io piangevo perché volevo stare con loro, io volevo essere una girl scout.
Ma scusami, ma perché non ti hanno mai lasciato fare la girl scout?
Forse perché mia mamma pensava fosse, non lo so, però io volevo troppo stare con loro, ma non perché stavano nella natura, nell'erba, nella terra, no, perché volevo avere la loro divisa. Infatti quest'anno ad Halloween io desideravo ardentemente fare la Girl Scout.
Sei vestita da Cupido?
Sì, perché il costume da Girl Scout però sexy che volevo non secondo me non mi stava bene, era troppo cheap e non ho trovato nessun altro costume all'altezza per me, quindi io ho deciso di fare Cupido.
Mi chiedo come mai tu non sei riuscita a trovare un costume da Girl Scout sexy.
No, il problema è che o sono non sexy o sono troppo sexy, cioè proprio che devo andare a fare OnlyFans e basta.
Ok.
Non c'è un in between e io volevo un giusto in between, capito? Spicy ma non troppo, e c'erano solo quelli da pornostar o quelli che avevano le gonne fino alle ginocchia, capito? Quindi no in between, però l'anno prossimo ve lo giuro sarà bellissimo, sarà stupendo.
Faccio.
Comunque sì, ma era bellissimo, stavano sempre tutti insieme poi con tutte quelle spille e imparavano le cose della natura. Tu sai fare un fuoco? Io non lo so fare un fuoco.
Non mi serve perché ho l'accendino.
Tu credi che non ti serva, ma metti che un giorno
sto facendo una grattata.
Ok. Questo Camp Scott è gestito dalle Girl Scouts dal 1928 e si trova a 2 miglia dalla città di Locust Grove e a 50 miglia dalla sede centrale delle Girl Scouts di Tulsa, che è nel cuore degli Stati Uniti e su suolo appartenente a nativi americani. Questo campo scout è frequentato da giovani ragazze provenienti da tutto lo stato, molto giovani in realtà, cioè bimbe che vanno dai 7, 8, 9, 10 anni a salire. E generazioni e generazioni di Girl Scout sono solite arrivare a Camp Scott a giugno per questo camping annuale di 2 settimane. Le ragazze vengono lasciate dai genitori al quartier generale di Camp Scott e poi si dirigono insieme ai counselor verso questo campeggio, dove trascorrono questo, cioè, il loro tempo tra la hall, le cabine, le tende, fanno escursioni, nuotano, giocano, stanno insieme, fanno i fuochi, tutte le cose più belle. Il 12 giugno del 1977 le counselor incontrano le giovani Girl Scout nella sede di Tulsa per iniziare questo viaggio insieme verso il camp. Michelle Hoffman aveva già partecipato al camp come Girl Scout e nel 1977 avrebbe trascorso la sua 7ª estate a Camp Scott come counselor questa volta. Lei ha 15 anni e racconta che la sua prima estate, quando aveva 9 anni, a Camp Scott l'aveva messa molto alla prova perché di notte diventava tutto molto molto buio perché erano circondati da boschi. Quindi la prima volta che vai a Camp Scott un po' ti mette alla prova.
Ed è giusto, se hanno 6 anni, 7 anni, perché sì. Non metterli alla prova.
Certo. Mm-hmm. Però dopo la prima volta che ci vai, poi capisci come funziona, sei preparato e quindi, cioè, sai che sarà buio e sei serena, ti diverti poi, anche perché di giorno è un posto meraviglioso. Quindi le si stringe un po' il cuore quando, tra circa 130 bambine felici, eccitate di salire su questo autobus, nota la piccola e timida Doris Milner tra la folla e capisce che Doris è molto molto nervosa. Michelle Hoffman si avvicina a Doris e a sua madre Betty Milner per incoraggiarla. Doris, che ha 10 anni, aveva espresso alla madre un po' le sue esitazioni riguardo a questo viaggio. In realtà era stata lei a voler andare perché era una bambina molto attaccata alla madre, però aveva preso questo sprint, questo, non lo so, questa botta di coraggio, aveva chiesto alla madre di iscriverla a questo camp scout. Però poi, arrivata alla partenza, lei un po' ha paura, molto esitante, però viene convinta dalla madre a salire sull'autobus con la promessa che se avesse avuto nostalgia di casa i genitori sarebbero andati a prenderla. Michelle assicura alla madre della ragazza di non preoccuparsi e rassicura Denise dicendole che sarebbe stata con lei tutto il viaggio. Denise Doris, lei ha un doppio nome, quindi un nome con la D, parlo di questa bambina di 10 anni.
Daniela.
Denise accetta con riluttanza e le due ragazze salgono sull'autobus. Cantano le canzoni del campo scout tutto il tragitto e dopo circa un'ora di viaggio l'autobus lascia l'autostrada e imbocca la Cookie Trail Road. Quando arrivano al camp, mentre le altre bambine scout cercano le loro tende, Michelle Hoffman accompagna Denise alla tenda Kiowa numero 8. Queste unità di tende, questi piccoli camp di tende, sono chiamati tutti con i nomi delle tribù dei nativi americani e consistono in diverse tende per le scout e una tenda per i counselor. Le tende poggiano su delle piattaforme di legno e contengono 4 brande per dormire. Denise viene presentata alle sue compagne di tenda, Lori e Michelle, e sebbene non si conoscessero, legano molto molto rapidamente. C'è un'altra ragazza che è in tenda con loro, Angela, però poi all'ultimo momento viene spostata in un'altra tenda. La notte del 12 giugno si scatena un temporale e le ragazze e i loro counselor si rintanano nelle tende a dormire. Per tenere d'occhio le ragazze, i counselor avevano disposto le tende intorno ai loro alloggi. La tenda numero 8, quella di Denise, Lori e Michelle, era la tenda più lontana.
Ok. Comunque ce l'ho anche l'8.
Sì. Sì. Michelle Hoffman, la counselor, torna più tardi alla tenda per dare la buonanotte alle ragazze, che però stanno già dormendo, in attesa della lunga giornata di giochi e divertimenti e cose bellissime dell'indomani. Una ragazza, Amy Sullivan, ricorda che quella sera aveva scritto nel suo diario, illuminata da una torcia elettrica, era il buio più buio che avessi mai conosciuto. E è incantevole ma allo stesso tempo spaventoso, non riuscivo a capire se i miei occhi erano aperti o chiusi. Alle 6 del mattino di lunedì, la counselor, Carla Wilhite, cammina lungo il sentiero per andare a farsi una doccia, quando a un certo punto vede un sacco a pelo vicino alla base di un albero, a circa 100 metri dalla tenda numero 8. Denise è sdraiata sopra il suo sacco a pelo e quando la Wilhite la vede, Denise è morta.
No.
Confusa e inorridita da quello che aveva visto, Carla corre a cercare aiuto, torna con il direttore del campo e l'infermiera e solo allora si rendono conto della situazione. In realtà non avevano visto Lori e Michelle perché erano chiuse nei loro sacchi a pelo, ma anche loro due erano morte. Trigger warning, ragazzi. Tutto. Violenza, bambini, tutto il male del mondo. Quindi skippate di, non so, 30 secondi. Le autopsie rivelano che Lori e Michelle erano state uccise da un trauma cranico da corpo contundente. Denise era stata picchiata e strangolata con una corda. Tutte le bambine erano state aggredite sessualmente, picchiate, strangolate e mutilate.
Ma io come faccio a skippare i 30 secondi?
Tu non puoi. Gli investigatori stabiliscono che le aggressioni sono avvenute all'interno della tenda e che i corpi erano stati successivamente spostati accanto all'albero. Immediatamente i responsabili del campo cominciano a mandare le ragazze scout a casa con gli autobus e a lasciare il camp perché arriva la polizia e inizia a indagare su questo triplice omicidio. Mentre la notizia di questo terribile caso si diffonde in tutto il paese, gli investigatori della polizia iniziano a setacciare i boschi alla ricerca di indizi e conducono centinaia di interrogatori e seguono decine di piste. Parlano ovviamente con tutti i counselor e con i bambini che ancora sono lì e capiscono che nel cuore della notte la counselor Carla Wilhite aveva sentito uno strano lamento gutturale provenire dall'esterno della sua tenda. Si era alzata per indagare, però non aveva visto nulla di insolito e quindi aveva pensato fosse il verso di un animale. Intorno alle 1:30 di notte, la stessa ora in cui Wilhite era stata svegliata, diverse Girl Scout avevano sentito un lamento. Circa mezz'ora dopo, una scout nella tenda numero 7 era stata svegliata con una torcia elettrica puntata in faccia. Intorno alle 3 del mattino, una scout aveva sentito un urlo proveniente dalla tenda numero 8 e nello stesso momento un altro scout aveva sentito qualcuno che urlava «Mamma, mamma».
Oh no.
Mi spiace. Le ragazze, però non sapendo cosa fare, si sono semplicemente rimesse a dormire. Alcune delle Girl Scout e dei counselor poi dicono che i loro occhiali erano spariti dalle tende e poi erano stati ritrovati in posti random del camp. Vengono trovate delle impronte all'interno e all'esterno della tenda, però erano tutte di dimensioni diverse, impronte di scarpe. Erano stati lasciati del nastro adesivo, delle corde di nylon e una torcia elettrica. La scena del delitto era piena di sangue ed era stata poi molto grossolanamente pulita con degli asciugamani e dei materassi e poi gli asciugamani erano stati nascosti nei sacchi a pelo delle ragazze. Le autorità trovano un'impronta digitale sulla lente della torcia, però non riescono a identificarla. La cosa più inquietante è che nei mesi precedenti a questo camp c'erano state delle strane attività intorno al campo. Un counselor aveva trovato una delle tende squarciata e altri scout avevano denunciato la scomparsa di alcuni oggetti. Alcuni avevano sentito strani rumori in lontananza e un counselor aveva scoperto che del cibo era stato rubato e al suo posto era stato lasciato un biglietto scritto a mano che diceva: «Siamo in missione per uccidere 3 ragazze nella tenda 1». Però, allora, tutti questi incidenti vengono archiviati come se fosse uno scherzo. Il 23 giugno 1977 la polizia nomina un sospetto. Si tratta di Jean Leroy Hart, 33 anni, che era stato precedentemente condannato per furto e stupro. Jean era stata una star del calcio locale, ma nel 1966 aveva sequestrato 2 donne incinte, le aveva costrette a salire nella sua macchina, le aveva legate con nastro adesivo e corda di nylon e le aveva assalite sessualmente. Una delle cose più interessanti / strane è che una delle vittime racconta che Gina a un certo punto le aveva preso gli occhiali e li aveva provati. Gina aveva lasciato le sue vittime nel mezzo del bosco coperte di...
Ma poi dove le ha trovate due donne incinte in mezzo al bosco?
Penso dalla città, poi le aveva...
Ah, poi le aveva portate.
Sì. Le aveva lasciato poi nel mezzo del bosco con testa, occhi, naso e bocca completamente ricoperti di nastro adesivo. Gin che fa? A un certo punto evade di prigione. E si dà alla fuga. E per 4 anni non viene mai trovato. Gin non evade solo una volta, Gin evade 2 volte dal carcere della contea di Mays. Molto safe, devo dire, molto safe.
Forse una certa spostatelo a
Alcatraz.
Cioè, forse la contea di Mays non è abbastanza per Gin. No.
E quindi lui era un evaso, era a piede libero.
Un ricercato.
E era originario di Locust Grove ed era un nativo americano Cherokee. Al momento rischia 3 accuse di omicidio di primo grado. Il procuratore distrettuale annuncia che i cani della polizia trovano una grotta nelle vicinanze del camp, dove qualcuno a quanto pare stava vivendo. In questa grotta ci sono degli oggetti probabilmente rubati dal campo. C'erano delle torce, degli occhiali, dell'intimo femminile, dei giornali e una foto accartocciata di una donna. Nella torcia trovata al camp, quella trovata vicino ai corpi delle bambine, era stato trovato un pezzo di giornale accartocciato dentro per tenere le batterie ferme. Lo stesso giornale da cui veniva quella pagina appallottolata viene trovata nella grotta. E a quanto pare l'intimo trovato nella grotta apparteneva a una delle donne del camp, così come gli occhiali da donna. Sul muro di questa grotta poi viene trovata una scritta inquietante che dice: l'assassino è stato qui, ciao ciao sciocchi, 77617, escape room time. Le autorità affermano che questa grotta è collegata a Gin Hart perché lui era un esperto dei boschi e anche perché aveva molti familiari che vivevano nella zona, tra cui sua madre. Però riescono effettivamente a collegarla a lui grazie alla foto della donna trovata accartocciata nella grotta, perché la polizia mette un annuncio su tutti i giornali con questa foto nella speranza di avere maggiori informazioni su questa donna ritratta nella foto e per capire perché in quella grotta. Scoprono che quella foto era stata scattata da un fotografo di matrimoni e il fotografo aveva chiesto aiuto a un uomo che lavorava in un laboratorio fotografico della prigione per svilupparle. Il nome dell'uomo era Gin Hart. Quel giorno, quindi, inizia la più grande caccia all'uomo nella storia dell'Oklahoma. Finalmente, 10 mesi dopo gli omicidi, il 6 aprile 1978, la caccia all'uomo si conclude. In seguito a una soffiata, la polizia dell'Oklahoma arriva in una casa, in una baracca isolata sulle Coxon Hills, a 50 miglia dal campo, e lì trovano e arrestano Hart, che al momento dell'arresto indossa degli occhiali da donna.
Ma che fetish è questo?
Strano.
Fetish oftalmico.
Nella baracca trovano anche... Allora, comunque, l'America è un posto meraviglioso. Cioè, senti delle cose che vengono da lì, che io non... nessun'altra parte del mondo. Una pipa in pannocchia. Credi, l'ho dovuta googolare. È una pipa a forma di pezzo di pannocchia.
Oh, ma è bellissimo, io la desidero.
Cerca. Aspetta, ti dico come si dice proprio in inglese. Era...
No, io voglio scrivere proprio pipa in pannocchia.
Vedi se ti esce. Che avevo cercato?
Sì, mi esce. Corn... Pipa in pannocchia, quanto dura?
Corn cob pipe, si dice.
Ma è bellissima. Sì. Io la desidero.
È stupenda. L'America è un posto meraviglioso.
Ma poi ho trovato una foto di un tizio tipo vestito a Bob Marley.
Non c'entra niente.
No, ma la cosa che mi fa più ridere è che questa cosa si chiama pipa in pannocchia di Mice Widman.
Mice! Oh, è pro...
Niente, adoro. Wishlist di compleanno per i miei 30
subito,
anni.
Subito.
Pipa in pannocchia.
E probabilmente questa pipa in pannocchia molto probabilmente proveniva dal campo, il campo scout.
Aspetta, ora spiegami perché delle ragazzine di 7 anni avevano una pipa in pannocchia.
Non lo so, secondo me i counselor a un certo punto dovevano un attimo steam off the... Capito? Secondo me comunque quando le bimbe andavano a dormire i counselor si divertivano in qualche modo, e come se non con una pipa in pannocchia. Non riesco. Quindi Gene Hart viene trovato e arrestato. Sebbene Hart si fosse nascosto per non farsi trovare dalla polizia tra i Cherokee e sebbene tantissime delle prove puntano tutte verso di lui, ci sono tante tante persone che credono fermamente nella sua innocenza. I membri dell'American Indian Movement sostengono che lo sceriffo Weaver aveva cercato di trovare un capro espiatorio tra i membri della loro tribù a cui attribuire questi omicidi. Ciononostante, Gene Hart viene trasportato al penitenziario statale dell'Oklahoma e accusato di 3 omicidi di primo grado. Il processo per omicidio capitale di Gene Hart è un circo e i media si parcheggiano fuori dal tribunale e forniscono una copertura frenetica H24. Ben presto questo processo però diventa anche un processo che riguarda accuse razziali e culturali.
Ma scusami, posso chiedere?
Sì.
Non c'era modo di, tramite il DNA, capire se fosse stato lui, visto che c'era stata una violenza sessuale?
Purtroppo siamo negli anni 70.
Ah, è vero.
E il DNA verrà dopo, però verrà. Però in questo momento purtroppo no.
Ok.
21 mesi dopo gli omicidi, il processo ha finalmente inizio. L'accusa dipende da tutte le prove trovate nella grotta e sul campo. Queste prove trovate nella grotta comprendevano gli occhiali, verosimilmente rubati al campo scout, l'intimo da donna, un rotolo di nastro adesivo che corrispondeva a quello trovato sulla scena del crimine e la foto della donna collegata a Gene Hart. Inoltre, sulle ragazze erano state trovate delle prove biologiche, tra cui campioni di sperma e di capelli. Ed era stata trovata anche un'impronta nel fango dopo il temporale della sera degli omicidi. Come ti dicevo, il DNA sarebbe stato introdotto solo negli anni 80 e la prova del capello era stata screditata come prova forense, per cui la polizia ammette di non avere nessuna prova definitiva che Hart avesse commesso il crimine e poi non c'erano impronte digitali concrete.
Quindi è tutto circostanziale.
Tutto. La difesa quindi sfrutta questo fatto ovviamente a suo vantaggio. I capelli erano una prova inconcludente, l'impronta del piede non corrispondeva alle dimensioni del piede di Gene Hart perché il piede di Gene Hart era di 2 numeri più grande e le prove trovate nella grotta non erano convincenti oltre ogni ragionevole dubbio perché non tutte indicavano che effettivamente era stata abitata da Gene Hart. Inoltre la difesa dice che Gene si era sottoposto ad una vasectomia tempo prima, quindi le tracce di sperma non potevano essere sue.
Scusa, ma se sei sottoposto a una vasectomia non hai comunque...
Non lo so, l'ho appena scoperto facendo questo caso a quanto pare. The more you know. Non lo so.
Pensavo che fossero solo...
Che non avessero forza, diciamo. Anch'io. Però a quanto pare no. La difesa inoltre porta in aula una guardia carceraria che testimonia che aveva visto la foto della donna, l'unica prova che collega Hart alla grotta, nella scrivania dello sceriffo. Dopo che Gene Hart era evaso dalla prigione e prima che venissero trovate nella grotta.
Oh.
Quindi un po' strano che l'avesse Gene, se era nello studio dello sceriffo.
Quindi potrebbe essere stato un setup.
Questo dice la difesa. Quindi, secondo appunto la difesa, erano state messe là per incastrare Gene queste prove. Inoltre, la pipa di pannocchia...
Non riesco, te lo giuro.
Trovata nella baracca.
La parola preferita.
Pipa di pannocchia.
Bellissimo.
Questa pipa di pannocchia non era stata trovata durante la prima perquisizione della baracca, ma era stata trovata durante una seconda perquisizione e quindi la difesa insinua che la polizia abbia piantato lì quella prova durante la seconda perquisizione.
Ora ci mettiamo una pipa di pannocchia.
Che cosa possiamo... Tra tutti i props che abbiamo, ragazzi, che cosa consigliate? E beh, ovvio, la PDP. Anche il proprietario della baracca, quando ha visto la PDP, ha detto: ma chi l'ha mai vista questa pipa di pannocchia?
Questa panna di pipa?
Mai vista nella mia esistenza. E quindi, il 20 marzo 1979, una giuria di 6 uomini e 6 donne delibera per 5 minuti prima di dichiarare un verdetto sorprendente. Gene Hart viene dichiarato non colpevole.
Nella giuria popolare?
Sì.
Assurdo.
Mm-hmm. Molto.
Strano, perché le prove circostanziali in genere al popolo vanno bene.
Poi soprattutto quando...
ragazzine.
Soprattutto quando si tratta di bambine, ragazzine, è quasi mandatori trovare un colpevole, che sia chiunque, basta che ti sia davanti, però tu vuoi mettere un punto a quella situazione.
Certo.
Cioè, meglio essere safe than sorry, quindi ok, buttiamo dentro questo che comunque è un poco di buono, cioè comunque ha stuprato e ucciso una persona, piuttosto che avere il pensiero di avere
a piede libero, qualcuno possa fare una roba del genere.
Sì. Ma comunque Jean Hart non sarà mai a piede libero, perché doveva ancora scontare oltre 300 anni per le precedenti accuse di stupro e furto con scasso.
Beh, dipende, perché se lo rimettono di nuovo nel carcere di Maze, sarà a piede libero da 3 giorni.
È uguale a prima, quindi fai qualcosa. Il 4 giugno 1979, quindi pochi mesi dopo, Betty Milner, la mamma di Doris Denise, riceve una notizia assurda, sorprendente. Jean LeRoy Hart è morto in carcere perché aveva avuto un collasso dopo aver fatto ginnastica, e quindi era morto per un attacco di cuore in prigione.
Io quando provo ad allenarmi.
Gli viene fatta un'autopsia dopo la morte e si viene a scoprire che in realtà la sua vasectomia non era andata a buon fine. Quindi in realtà potrebbe essere stato proprio lui a lasciare i fluidi sul campo. Comunque, con il progredire della tecnologia e dei test del DNA, la polizia ha ritestato gli oggetti trovati sulla scena del crimine, nella speranza di trovare un riscontro con il profilo dell'assassino di Jean Hart o di qualcun altro. Però, quando l'FBI analizza nuovamente il campione di liquido seminale nel 2008, scopre che questo campione era troppo degradato per creare un profilo.
Oh no.
Sì. Quindi la polizia continua a lavorare sul caso, però gli omicidi delle ragazze scout dell'Oklahoma del 77 rimangono irrisolti. Ma nel 2017 è stata richiesta una nuova valutazione delle prove del DNA, dato che le analisi del DNA hanno fatto passi da gigante in questi anni. Quindi gli investigatori suggeriscono alla famiglia di analizzare di nuovo il DNA, e però questo DNA non è gratuito, costa circa $30,000, e quindi il denaro, cioè dei soldi che anche l'ufficio dello sceriffo non aveva. Quindi tutti i residenti della contea di Maze si mettono d'accordo e la raccolgono fino all'ultimo centesimo.
Oddio, che cosa carina, poi sei cuori. 40 anni dopo.
Sì, cuori.
Che dolcezza.
Nel 2022 la risposta che la famiglia aveva cercato per tutti questi anni fu data dal nuovo sceriffo Reed, che quando era successo tutto era solo un bambino e mai aveva pensato che poi sarebbe stato lui a fornire tutte le risposte alla famiglia, quindi è stato molto proud. Le autorità rendono noto che i risultati delle prove del DNA esistenti suggeriscono fortemente il coinvolgimento di Jean Hart ed escludono tutti i sospetti tranne lui. Quindi le famiglie delle bambine comunque dopo fanno causa, però senza successo, al Magic Empire Girl Scout Council nel 1985 e aprono anche un'associazione chiamata Parents of Murdered Children in Oklahoma. Alla fine di tutto questo, Camp Scott chiude i cancelli per sempre e non accoglie più nessuno.
Vabbè, in realtà loro avevano ignorato, però...
Un po' di segni. C'è anche una piccola docuserie pubblicata su Hulu, che noi non abbiamo, però mi sa che sta su Netflix, non l'ho vista però, che si chiama Keeper of the Ashes, The Oklahoma Girl Scout Murders, uscita nel maggio del 2022, che racconta di questa tristissima storia.
Terribile,
lo so. Mi dispiace.
Terribile, però molto bella.
Thank you.
E tra l'altro me ne torno a casa sapendo che cos'è la pipa di panno.
Cioè, ci ho insegnato una cosa molto nuova.
Sì.
Tu avevi idea che esistesse? Io no. Capiremo.
Comunque è fatta come lo sgabello che voglio io.
Ma che vuol dire?
E il tavolino a pannocchia.
Comunque, cioè, ho trovato un link di
c'era
How to
Emma
Make.
Chamberlain.
Ah, ammazza. How to make a corn cob pipe, il nostro nuovo DIY project. Come fare? La facciamo, ti prego. Brandizzata Nepic.
Nuovo merch.
Nuova merch.
La pipa di pannocchia, non è proprio il caso. Bellissimo, perché questa storia è orribile, ma non è rimasta solo la pippa di pannocchi.
Orrido. Orrido questo.
No, brutto, però bello, cioè mi hai tenuto col fiato sospeso.
You're welcome.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Allora, io cambio un po'...
Dai, portaci
registro.
Su.
Registro. Oddio, adesso non lo so, ultimamente sono in una vibe un po'... come dire? Gossip.
Mi piacciono sempre i gossip, sono gemelli, lo sai. Raccontami tutto quello che vuoi.
Allora, sono i primi anni del Novecento e siamo a Palermo.
Come mi piacciono i casi in bianco e nero.
Belle époque.
Belle époque.
Allora, Palermo all'epoca è una città molto europea, molto viva, molto belle époque. E siamo in un periodo in cui c'è ancora la monarchia, ci sono ancora i nobili, però molti nobili sono ormai ricchi solo di titoli, però non hanno tantissime risorse, perché ormai ci sono commercianti, ci sono imprenditori che riescono ad essere molto più ricchi.
Come insegna Leone di Sicilia.
Esatto, e secondo me quella deve
infatti
essere
ti sto
vibe.
Immaginando così con quei cappelli un po' alti.
Sì, non ho mai visto Leone
di Sicilia. Adesso la tornare a riscoperto.
Però secondo me ci siamo. In particolare in quel periodo Palermo era praticamente governata dalla dinastia dei Florio.
Oh.
La nostra amichetta, sì, tra l'altro la a organizzare queste magnifiche feste presso i castelli dei Florio, di cui, a cui tutta la nobiltà aspirava ad essere invitata, era proprio Franca Florio. Quindi shout out a Checca, la nostra amica. E questa Franca Florio organizzava queste feste pazzesche in due dimore in particolare, Villa dell'Olivuzza.
Bello!
E Villa Igea. E l'11 agosto del 1909, durante un gran ballo che si tiene proprio a Villa Igea, la contessa Giulia conosce il barone Paternò. Giulia è molto bella ed ha un'aria un po' malinconica. Lui è giovane e figo, a quanto pare, nella sua divisa da tenente di cavalleria.
Yum!
Tra l'altro Giulia, non so se ha semplicemente la faccia da siciliana, ma a me fa pensare un sacco alla nostra amica Giulia siciliana.
Oddio.
Dai, ci sta. Vabbè, la nostra amica è più bella. Però secondo me ce l'ha qualcosa.
Ah, sì, e Giulia è molto più bella.
Sì, sì, è molto più bella.
Però
ce l'ha.
Giulia,
siciliano. Lo sguardo siciliano.
Se vengo a guardare questa foto, ti spaventa. Cioè, non ti stiamo dicendo che tu sembri lei. Però
no,
hai
però
uno sguardo
una vibe.
Un amico come Giulia dell'aristocrazia palermitana.
Si offenderà troppo.
Troppo.
Quindi, tra Giulia e il barone Paternò, si accende subito la scintilla. È un amore a prima vista, parte questa passione incredibile, una passione che li porta anche a infrangere le regole del decoro.
Wow.
Quelle a cui una donna nobile e sposata come Giulia dovrebbe assolutamente attenersi. Ebbene sì, perché Giulia Trigona, è Giulia Trigona perché è sposata con il conte Romualdo Trigona di Napoli, che appartiene a una famiglia nobile molto antica, quella dei principi di Sant'Elia. Giulia comunque a sua volta era nobile ed era ricca, perché suo padre era il conte Lucio Mastro Giovanni Tascalanza, mentre la madre era la principessa Giovanna Filangeri di Cutò.
Belli sti nomi comunque.
Bellissimi.
Cioè ti riempiono proprio la bocca.
Bellissimi.
Noi dei nomi di merda.
Noi, capito, Rose di Sant'Anastasia, Viola di Portici, cioè, vabbè. Giulia cresce nella residenza di campagna di Santa Margherita di Belice a Palazzo Filangieri. Palazzo Filangieri viene reso famoso da Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che è il figlio della sorella di Giulia, nonché il cristiano che ha scritto Il Gattopardo.
Ah, ecco.
Che quando parla del castello di Donna Fugata parla proprio di questa residenza. Giulia si sposa presto, a 18 anni, con appunto Romualdo Trigona, il nobile, e il matrimonio sembra essere abbastanza felice, almeno per i primi 10 anni. Durante questi 10 anni nascono anche 2 bambine. Giulia però a un certo punto si ammala e durante questa malattia il marito la tradisce. Comunque in realtà all'epoca in questa vibe di Belle Époque, oddio come si dice? Diciamo non era la fase più conservatrice della storia. Si facevano grandi tradimenti, grandi chiavate, l'importante era che, e anche le donne potevano tradire, l'importante era mantenere un po'...
di decoro.
Esatto, salviamo le apparenze, poi alla fine nessuno si scioccava se anche tu, donna nobile, tradivi tuo marito. E così sia Giulia era a conoscenza dei tradimenti del marito e aveva fatto finta di niente, e così anche il marito, quando Giulia si innamora di Paternò, se ne sta abbastanza sereno. Se non che però a un certo punto i due, veramente travolti da questo amore e da questa passione, decidono proprio di non prendere nessun tipo di precauzione, cioè stanno proprio là sereni che si vivono la loro relazione. Addirittura partono, vanno in viaggio insieme. A un certo punto il conte Trigona non può più fare finta di ignorare le voci, tu addirittura inizia a ricevere delle lettere anonime che lo informano della relazione e quindi questo inizia a fare, vabbè, ok, mi devo far rispettare. Ovviamente la picchia, perché che fai non la picchi? E la allontana sia dalla casa che dalle figlie, che quindi lei non può più vedere. Nel corso del tempo però anche il nostro Vincenzo Paternò inizia a rivelarsi molto diverso da come appariva all'inizio. Anche lui era molto geloso, molto violento e le fa delle scenate anche in pubblico. E tra l'altro lui, per quanto fosse nobile e venisse da una famiglia proprietaria di miniere di zolfo, non aveva poi così tante risorse e soprattutto era dedito al gioco e quindi era sempre pieno di debiti. Quindi in realtà c'è anche chi pensa che lui si fosse avvicinato a Giulia proprio per sucarle tutto quello che aveva, anche perché in realtà, oltre a essere geloso a romperle il cazzo, effettivamente faceva anche spesso e volentieri richieste di soldi.
Eccoci qua.
Giulia a un certo punto rientra in famiglia perché non riesce più a stare senza le figlie. E nell'entrare in famiglia lei aveva dovuto promettere al marito che non avrebbe più visto l'amante, promessa che non riesce a mantenere. E nel frattempo Vincenzo, Paternò, è sempre più pressante con le sue richieste di denaro. Alla fine Giulia si convince a chiedere la separazione legale dal marito ed è lo stesso amante Vincenzo a suggerirle il nome dell'avvocato Serrao, che è il cognato di Vincenzo. Per affrontare la nuova vita, soprattutto per aiutare Vincenzo con i debiti, Giulia vende un feudo di sua proprietà.
Così. Ma
però
gente che vende la macchina.
Esatto.
Gente che vende, non so, la roba su Vinted. E poi c'è Giulia che vende il feudo.
Tipo 30.000 lire.
Così.
Però 30.000 lire chissà quanto erano.
No, erano 30.000.
Non erano 15 euro.
No.
Però quantomeno lei nel vendere questo feudo vincola la somma su consiglio dell'avvocato per poter gestire i soldi senza che tutto andasse subito tra le mani di Vincenzo.
Smart girl.
Perché consigliata dall'avvocato. Però Vincenzo nero. Perché dice, ah, tu te la fai con Serrao, te la fai con l'avvocato. E fa una scenata pubblica durante la quale la insulta pesantemente e la strappa dal collo la catenina che le aveva regalato all'inizio del loro amore. Tra l'altro, a quanto pare, su questa catenina c'era scritto 11 gennaio, che pare che fosse la data del loro primo amplesso.
Veramente romantico. Mm-hmm. Dire, una bella scelta di classe. Bravo.
Veramente, che eleganza. Questo litigio così terribile avviene a Roma, al Quirinale, dove Giulia e il marito erano stati richiamati per prestare servizio a corte, perché la regina Elena, nonché la moglie del re Vittorio Emanuele III, voleva salvare il matrimonio. Lei era molto vicina a Giulia e quindi in un tentativo di salvare il matrimonio li richiama tutti e due a servizio a Roma per allontanare Giulia da questo Vincenzo. Ma lui era riuscito comunque ad arrivare a Roma a cagare il cazzo a Giulia fino a là. Giulia però in realtà non si vuole riconciliare con il marito, né vuole più stare con Vincenzo, perché a un certo punto è piena.
Ho capito, le mettono tutte le mani addosso.
Esatto.
Cioè, è ovvio.
Quando Vincenzo si rende conto che Giulia è pronta a lasciarlo, la convince ad accettare un ultimo incontro. L'appuntamento è alle ore 12 del 2 marzo del 1911 all'hotel Rebecchino, che è vicino a Termini, vicino alla stazione Termini. Paternò raggiunge l'albergo per primo e chiede una stanza appartata. Gli danno la stanza numero 8.
Che brutto numero, porta sfiga, amici.
Esatto, oggi proprio l'8 non ci piace. E si mette nella sua stanza numero 8 e aspetta l'arrivo di Giulia, guardando dalla finestra. Quando vede che arriva la carrozza di Giulia, scende giù per andarle incontro e i due salgono insieme. Non lasciano le loro generalità, perché era chiaro, questo era un alberghetto a ore scrauso, e quindi era chiaro che i due erano nobili ed era chiaro che si trattava di un incontro clandestino. Quindi in questi casi neanche venivano chieste le generalità per fare il check-in. Quindi Giulia lo segue ed entrano in stanza. Consumano un amplesso e mentre Giulia è girata di spalle, lui la coltella alla schiena.
No!
Con un coltello da caccia. Poi la trascina sul letto e la finisce con due coltellate alla gola. A quel punto l'uomo impugna la sua pistola e si spara un colpo alla tempia.
Pazzo maledetto.
Giulia aveva definito in una delle sue lettere a Vincenzo il solo raggio di sole della mia vita questa relazione.
Oddio.
Baby girl. Fu una cameriera che passava nel corridoio, insospettita dalle grida che sentiva arrivare dalla camera numero 8, che aveva spiato dal buco della serratura e che vide la scena, cioè vide proprio lui che la colpiva con il coltello e che poi si colpiva la testa con la pistola. Lei ha solo assistito, lei non guardava. Ha pensato mai di entrare.
Lei con i popcorn, esatto. Dallo spioncino,
ho guardato,
non ha fatto
tutto.
Nulla.
Serena. Ovviamente, soprattutto poi dopo il rumore dello sparo, sopraggiungono tutti quanti in camera, perché mi è parso di capire che comunque la cameriera non aveva neanche chiamato aiuto, è tipo scappata lì. Quindi il personale dell'albergo, quando entra in camera, trova una donna sul letto sgozzata e un uomo gravemente ferito sul pavimento in un lago di sangue, e sparpagliate per la stanza più di 100 lettere. Alcune di queste lettere erano, la maggior parte, erano lettere che Giulia aveva scritto a Vincenzo, in cui diceva cose tipo: nel tuo affetto ho trovato tutte le dolcezze e tutte le consolazioni che credevo perdute per sempre.
Oh, amore mio.
Paternò viene subito soccorso e sopravvive.
Infame, schifoso.
E viene accusato di omicidio premeditato. Ma nel corso dell'istruttoria il suo difensore decide di invocare la semi-infermità mentale, chiedendo di sottoporlo a perizia, elencando le malattie sofferte dall'imputato. Il 24 ottobre 1911 Paternò viene mandato nel manicomio giudiziario di Aversa e affidato al professore Filippo Saporito, che è di oggi. Lui è non solo il direttore dell'istituto, ma è uno psichiatra super famoso che viene studiato anche all'estero. La perizia a Paternò è super famosa, ma considera che lui ha fatto le perizie a Gramsci, al brigante Giuseppe Musolino e soprattutto nel 1946
a Leonardo Cianciulli. Sì. Bellissimo, infatti non ricordavo questo nome.
Lui è quello che la dichiara totalmente insana di mente, però la perizia non venne accettata dal tribunale di Reggio Emilia che le riconobbe solo l'infermità parziale, quindi lei poi venne condannata al manicomio criminale.
Grandissimo Saporito, we love you.
Però Saporito è la vita. E fortunatamente in questo caso per Paternò il risultato della perizia venne accettato. Quindi Saporito nel suo scritto, perché poi l'ho visto sembra un libro proprio, sullo stato mentale di Vincenzo Paternò, ma è un libro rilegato proprio. E lui lo definisce un volgare simulatore.
Ah.
E così smentisce la tesi della difesa e Paternò viene trasferito nel carcere di Roma Regina Coeli. Inizia un processo che per l'efferatezza del crimine e per il ceto sociale della vittima viene seguito dai maggiori giornali dell'epoca, non solo in Italia ma anche all'estero. Dicono anche che sia stato il primo processo per femminicidio ad attrarre questo interesse a livello internazionale. Tra l'altro, oltre alla storia in sé, che comunque già di morbosità ne ha, è anche coinvolta in qualche modo la Casa Reale, perché Romualdo Trigona era gentiluomo di corte e Giulia era la dama della regina Elena, con la quale aveva un rapporto di stretta confidenza. Infatti, a quanto pare, Paternò era riuscito in qualche modo a mettere le mani sulle lettere, cioè sulla corrispondenza tra Giulia e la regina Elena, da capire se Giulia avesse effettivamente dato queste lettere a lui, quindi avesse deciso di condividere le informazioni segrete che si scambiavano le due, o se invece Paternò le avesse semplicemente rubate. Perché nella stanza dove c'erano tutte quelle lettere, una parte erano le lettere che Giulia aveva scritto a Vincenzo, ma un'altra parte massiccia erano le corrispondenze appunto private tra Giulia e la regina Elena, piene di cose che non dovevano uscire in nessun modo.
Sono uscite? Le possiamo sapere?
No, perché?
Bitch!
Allora, a parte che a quanto pare in realtà comunque Paternò in qualche modo le aveva già usate quelle informazioni, perché aveva ricattato un po' di gente della corte per spillare soldi alla gente. Ma queste lettere in realtà non entreranno mai nei documenti del processo, perché finiscono subito nelle mani del presidente del consiglio Giovanni Giolitti e del re in persona Vittorio Emanuele III e vengono distrutte. Quindi non sapremo mai. Però quasi abbiamo saputo qualcosa, però non finisce qua. Vabbè, il processo.
Due punti.
Il processo si apre il 17 maggio del 1912 presso la Corte d'Assise di Roma e vede Giovanna e Clementina Trigona, le due figlie di Giulia, costituirsi parte civile contro Vincenzo Paternò. La Corte non crede alla volontà suicida dell'imputato, quindi pensa che anche quella fosse una messa in scena, perché se no, in realtà, se ci fosse stata volontà suicida, ci sarebbe stata anche una semi-infermità mentale, quantomeno. E la sera del 28 giugno dello stesso anno, quindi nel 1912, la Corte lo condanna all'ergastolo. Paternò però sconta la sua pena nel carcere di Santo Stefano, dove divide la cella con l'anarchico libertario Paolo Schicchi, al quale racconta tutti i cazzi della Corte che aveva scoperto dalle lettere tra Giulia e Elena. Quindi Schicchi, uscito dal carcere e scappato in Tunisia, decide di usare quelle informazioni per mettere in difficoltà la monarchia e scrive un libro. Il libro però, mentre è in tipografia, viene intercettato dai servizi segreti di Mussolini e viene ritirato. Mussolini usa quelle pagine per ricattare Vittorio Emanuele III e richiede che Paternò riceva la grazia. Quindi nel 42...
No, non ce la faccio!
Nel 42 Paternò esce dal carcere, torna in Sicilia, sposa la sua donna di servizio, ci fa un figlio e poi nel 49 muore. E non sapremo mai che cazzo siamo detti. No,
voglio sapere i segreti!
Niente.
Che palle!
No, ci deve essere un libro segreto da qualche parte. Il libro sembra stampato deve essere da qualche parte.
Ma infatti sì, ma pure questi servizi segreti di Mussolini, una certa, sono passati 1000 anni, cioè qualcuno ha tenuto qualcosa in un cassetto.
Spill the tea, dattici qualcosa, vi prego. No, ma sicuramente qualcuno ce l'aveva quel libro. Non sarà stato distrutto.
Chi lo sa.
Bellissimo, un sacco di gossip juicy.
Di nuovo, gossip a palazzo. Mo, la mia vibe è questa. Però almeno abbiamo finito con le donne che ammazzano gli uomini. Come se poi fosse il sollievo il femminicidio, vabbè. Che vi devo dire?
Bello, bello.
Va bene, passiamo a cose più carine.
Ho visto un documento.
Un documentario.
Niente, comunque quella voce non andrà mai via da me. Ho visto un documentario su Netflix che mi è piaciuto troppo.
Stalker Killer.
Troppo, ma
no, ancora devo iniziare.
Ma non l'abbiamo fatta come storia.
So solo che lo voglio vedere perché me ne hanno parlato bene, ma non so che storia.
Cioè, proprio non mi aspettavo tutti quei colpi di scena. Allora, l'ho messo su perché allora non mi piace cucinare. Ok, se è una ricetta che include più di 3 ingredienti e più di 2 padelle, buonanotte, non la farò mai. Quando cerco di fare qualcosa di più elaborato, e cioè per esempio delle polpette di lenticchie, che comunque sono 3 ingredienti, ho bisogno di un sottofondo che mi conforti, qualcosa che mi accompagni nel viaggio, e quindi ho scelto Lover, Stalker, Killer. L'ho messo sotto, ma sai quella senza proprie aspettative, quelle cose che ti metti sotto di sottofondo. E in realtà sono stata veramente positivamente impressed, perché ho un sacco di twist and turns fighi. Quindi guardalo.
Sì, è nella mia lista appena finisco io.
Lo puoi vedere anche con...
No.
Lo puoi vedere stasera.
No, ora è la mia... finisci con... Ora è la mia missione. Ma ho quasi finito, tanto.
Ma è quasi finito. Sono 17 stagioni da 32 episodi lunghi.
Quasi finito.
Guardalo, è molto bello, ne lo consiglio. C'è proprio cose che non ti aspetti, perché ti aspetti solita cosa, non lo so, abituata ai documentari Netflix che ti parlano sempre di quella conosciuta online che diventa pazzo, che finisce là. No, c'è molto di più sotto. Non ti aspetteresti mai un finale di questo genere.
Ma io ho visto niente. Però ieri sono andata al concerto di Dente. Che bello, ragazzi. Se quando esce ci sono ancora date, perché mi sa di sì, adesso riprende tra qualche giorno.
Piera si è innamorata.
Io ragazzi, ho una crush incredibile. Ma già ce l'avevo mezza questa crush, però avevo 14 anni. Lui ne aveva 33 e quindi ok. Invece adesso è proprio all'età giusta per me. 50 anni. Ma io mi sono innamorata, sono stata in prima fila e l'ho guardato negli occhi tutto il tempo sperando che si innamorasse di me. Voglio solo che mi scrivi una canzone indie, così
sicuramente
dolce.
Sicuramente ti avrà notato, come probabilmente ti avrà notato.
Lover, Stalker, Killer.
Ti avrà notato anche la security, per cui probabilmente hanno una foto di te nei camerini. Wanted. Però molto bene. Scrivi. Sai che come funzionano queste cose?
È incredibile. Allora, lui è palesemente un malessere. Però è uno di quelli che ti scrive le canzoni. Ma secondo me è un falò, ti canta pure Wonderwall con la chitarra.
Del volo. Sì, del volo. Del volo. La canzone del suo. La canzone del volo, no. Potrebbe vomitare. Se qualcuno mi guardasse negli occhi a un falò e mi cantasse la canzone del volo, io vi lancerei in acqua.
Non la saprei neanche riconoscere. 50
Ma neanch'io, però.
Però, no, sto cercando di ricordarmi. Una era diventata famosa. So solo che facevo.
Perché fanno tutto.
Comunque, no, ragazzi, mi sono innamorata veramente. Se ancora c'è qualche data nelle vostre città che non è sold out, perché Roma era sold out, andateci. E io c'era per il periodo di San Valentino, ha fatto tutto un tour in cui ricanta L'amore non è bello, l'album più bello della storia della musica italiana. Ok, forse non lo so, però ti giuro, livelli altissimi. Queste canzoni non mi ricordavo neanche più di ricordarle a memoria, perché era uscito nel 2009 quell'album e io lo sapevo tutto a memoria. Ogni storia che ho messo era una mia personale esibizione, non si è mai sentita la voce di Dente, ma che vita che è, mamma mia.
Guarda, ti devo dire, mai ascoltato, però me la stai facendo salire. Andrò ad ascoltarmela stasera o domani mattina.
Piangerai. O altro che.
Guarda, ogni tanto mi serve il sottofondo di accompagnamento per quando devo piangere. Mm-hmm. E, ultimamente sto usando sempre le stesse canzoni, quindi mi serve un catalogo nuovo su cui piangere, perché è diventato un po' vecchio il mio. Safe, però vecchio. Quindi mi accompagnerò a Dente.
No, lui è perfetto. Soprattutto, appunto, L'amore non è bello, perché le ultime canzoni che sono uscite ultimamente...
Troppo uplifting.
Sì, ma infatti lui, tipo, le ha fatte... Oddio, spero di no. Lui le ha fatte al concerto e poi faceva... Ma adesso torniamo a noi. Alla nostra tristezza. Torniamo a piangere.
Guardandoti negli occhi.
Sì, esatto. Devi piangere, Piera.
Sì, ti piace.
Ed è stato bravissimo. Vabbè. E tra l'altro questa cosa però mi ha fatto rientrare in un loop strano da cui ero uscita, cioè il loop di quando avevo 15 anni. Oggi ho passato la mia giornata ad ascoltare gli After Hours, di Marlene, i Bostel. Ma perché non Morgan, direttamente i Blu Vertigo, mi sono
comunque
sentita.
Comunque da questo che capisco, io e te abbiamo avuto dei 15 anni molto diversi. Perché anch'io sto ascoltando musica vecchia, perché mi capita, ogni tanto sto mettendo tipo playlist generico 2000. E niente, più roba... Cioè, zero italiana che ascoltavo, ma zero.
Scusa, è Verdena.
No, niente. Lo so, senza basi sono. Oddio, le mie basi erano i Simple Plan, i Blink, Nirvana. Questa roba qua mi esce, no, però non... Cioè, italiana non l'ascoltavo, sinceramente. Cioè, mi piaceva piangere più su roba... non italiana, purtroppo sono vuota dentro.
Ma allora, in realtà io, cioè siccome comunque ero emo, panca bestia, non so quello che ero.
Sì, però strutturata, perché se tu ascolti questa roba, per me la gente che ascoltava questa musica così era più strutturata di me, che ascoltavo pop alternativo, capito? Quindi...
Sì, però poi sai cosa succedeva? Che in realtà io poi stavo sotto con quello che adesso rock alternativo italiano, ora per me ricade tutto sotto il cappello dell'indie. Cioè ora se mi chiedi sì, Verdena che sono indie, ti rispondo comunque. Però io, per mantenere il mio status da panca bestia, non potevo ascoltare solo Verdena. Io dovevo anche avere un'ottima conoscenza dei Tool. Dove intendo il gruppo, non i Tool dei panca bestia.
La cintura con gli scacchi, i Tool del mestiere.
Dei, ovviamente, tipo dei Nirvana, delle Zepp, cioè dovevo avere una buona conoscenza di rock classico con cioè, era richiesto tantissimo.
Alternativa italiana.
Era richiesto tantissimo. Però quello lo mantenevo più per le apparenze, cioè mi piacevano sì o no, infatti anche adesso mi piacciono alcune cose, però non sono un'ossessionata, non sono cresciuta ossessionata dai Nirvana. E gli Incubus, però gli Incubus c'ero ossessionata veramente. E in realtà con i Nirvana poi mi sono ossessionata, ma solo quando ho chiesto per Natale il CD dei Verdena e papà non ha capito.
Amore.
E mi ha regalato il CD dei Nirvana.
Bravo, però.
E lì ho dovuto per forza impararmi queste cazzo di canzoni dei Nirvana. Fino ad allora facevo finta e facevo la poser 100% con la mia maglietta dei Doors, ma io mi volevo sentire
cazzo,
solamente i Baustelle.
I Doors che ho preso male, mamma mia.
Sì.
Però belli. E, no, col tempo ho capito che, vabbè, ci sono dei periodi in cui mi piace proprio fuggire tutto ciò che è un'emozione vera, quindi tutte le canzoni che... Ora però mi sto buttando proprio dentro, nell'emotività, più... jazz, più blues, più di che ti fa piangere come una povera crista. Però va bene, perché ragazzi, l'unico modo per uscire è attraversare
Let it out.
E quindi viviamolo questo dolore, ragazzi, è bellissimo. Però ogni tanto la mattina mi carico sempre quei Blink. Ci sono la mia vita. Mi fanno sentire sempre ogni addio, quando mi voglio caricare per bene. My Chemical Romance.
No.
Teenagers.
Wow. Vabbè.
È stupenda, ragazzi. Sì. Forse la mia nuova karaoke song. Forse sì. Se andremo a fare un karaoke nel prossimo futuro.
Allora, per me invece è... Ne ho due. Che sono sia quelle che mi caricano la mattina che quelle che quando vado a fare il karaoke vorrei cantare, ma non è abbastanza, nessuno, no, ma nessuno mi caga, poi alla fine vogliono tutti quanti cantare Taylor Swift, e sono Are You Gonna Be My Girl, mm-hmm, e Rock and Roll Queen, mm-hmm, quella. Io la mattina così, se mi devo prendere bene, in genere non mi piace prendermi bene, a me piace iniziare la giornata col piede sbagliato e quindi parto subito con delle prese a male incredibili, così, dove trovo,
ognuno c'ha il suo coping mechanism,
un Brunori a prima mattina, oh, ma sì, why not. Comunque, se conoscete Dente, ditegli che Pieradino è proprio il caso, lo ama. Possiamo, almeno vi possiamo usare in qualche modo, potete tornarci utili in qualche modo.
Va bene. Dopo questa lezione in musica moderna, contemporanea, noi ce ne andiamo a casa.
Alla fine era questo il vero episodio sulla musica.
Condividete con noi la vostra canzone, la prima canzone che ascoltate quando vi svegliate. Vi svegliate in presa bene, in presa male? Che cosa ascoltate in macchina per andare a lavoro, mentre vi state preparando? Altro tip, ragazzi, quando dovete uscire per un primo appuntamento, sempre, 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 anche se non vi piace, ragazzi, Ariana Grande,
certo,
prima di un primo appuntamento, ragazzi, è la salvezza. C'ha quella vibe di innocente, ma comunque che ti frega. Non è la mia cantante preferita, ma vi giuro, come vi carica prima di un primo appuntamento nessuno Ariana. Quindi provate e fateci sapere e condividete con noi le vostre canzoni. Le canzoni che ascoltate a prima mattina per caricarvi.
Brunori. No, comunque sì, Ariana sì. Io non vado a un primo appuntamento da 8 anni, però quando mi voglio sentire figa, tipo che mi sento così, voglio camminare e fare un po' la catwalk, anch'io sento Ariana.
Ariana è veramente la migliore per manifestare veramente un po' di confident sexiness, anche perché lei usa molto manifestation nelle sue canzoni.
Mm-hmm.
Quindi provate. E niente, vi lasciamo andare, ora basta dopo questa lezione.
Adesso basta, tornate alle playlist, lasciate stare i podcast, passate alla musica per un po'.
And goodbye.
Bye. Sigla.